Oggi abbiamo l'ultimo nostro incontro sul tema delle donne e lo faremo, avendo seguito un percorso dal primo al secondo testamento, lo faremo proprio con le donne delle prime comunità cristiane. E saremo aiutati oggi in questo, in questa nostra riflessione, dal professor Carlo Broccardo, che insegna Nuovo Testamento Sinottici, anzi, in facoltà teologica, che ha ovviamente una lunga carriera alle spalle e che mi dicono dei suoi detrattori che è uno dei massimi esperti degli Atti degli Apostoli.
Ah, il suo detrattore è Matteo Crimello.
Sì, sì. È stato allievo di Sca, ha studiato a Roma, attualmente è anche direttore dell'ufficio catechistico con cui io collaboro da sempre. E quindi lascerei velocemente la parola a lui, perché vediamo oggi cosa vuol dire quella frase misteriosa che ha messo come titolo del suo incontro di oggi.
Punto di domanda.
Vino nuovo in odri vecchi, perché ci siamo interrogati cosa c'entra questa cosa con le prime donne della comunità cristiana.
No, il titolo sapete che te lo chiedono mesi e mesi e mesi prima, quando ancora devi studiare l'argomento, e metti qualcosa che può sembrare un po' suggestivo, tanto perché sennò se avessi messo come titolo le solite cose, le prime comunità cristiane e le donne, non sarebbe venuto nessuno oggi pomeriggio, giusto? Invece vino nuovo in odri vecchi, punto di domanda, perché in uno degli studi che avevo letto sulle donne nelle prime comunità cristiane si intitolava vino nuovo in odri nuovi. E allora, a dire il vero, all'inizio ho fatto un po' di resistenza con Isabella al tema, perché le dicevo, ma chiamate una donna. Ho anche cercato delle amiche bibliste per vedere se erano disponibili a partecipare oggi. Poi, siccome non erano disponibili, ho detto, almeno suggeritemi un po' di bibliografia. E allora ho rubato la bibliografia, per esempio, per il lavoro di oggi, a Rosanna Virgili, che penso conosciate già.
Sì,
certo. E se volete rivederla, sarà la settimana biblica quest'anno, l'ultima settimana di agosto. Oppure ad Annalisa Guida, non so se la conoscete già.
Sì.
È la direttrice della rivista Parole di Vita, la rivista divulgativa dell'Associazione Biblica Italiana. E tutte e due hanno lavorato molto su questo, anche insieme hanno lavorato. Ha curato Rosanna Virgili, tra le collaboratrici c'è anche Annalisa Guida, oltre a Rosalba Manes, oltre a Marida Nicolacci ed altri, ha dei volumi di commento del Nuovo Testamento fatto tutto da donne. Sono usciti i primi quattro Vangeli, poi le lettere di Paolo, e adesso è uscito da poco, alla fine del 2023, gli Atti degli Apostoli e le altre lettere. Quando c'è stato l'omicidio di Giulia Cecchettin, tra le tantissime cose, perché in quei giorni vi ricordate forse la cosa un po' più triste che tutti parlavano spiegando, tutti, tanti insomma, gli studenti delle classi superiori, che adesso non si dice più superiori ma in un altro modo, di Padova,
secondaria,
ecco, della scuola secondaria di Padova, hanno scritto una lettera aperta alle istituzioni, al comune, a che poi alla società civile, che hanno dato a tutti i quotidiani locali, anche la Difesa del Popolo l'ha pubblicata. In un passaggio di questa lettera dicevano: anche voi uomini, a voi chiediamo, non accontentatevi di dire io non sono così, io non sono violento, io non lo farei mai. Parlate di queste cose tra di voi, con le vostre mogli, con i vostri figli, con le vostre madri, parlate di queste cose. Per cui alla fine ho detto, vabbè, forse è vero. È importante che ci siano anche donne bibliste, finalmente. La prima studentessa al biblico, Maria Luisa Rigato, che è morta da poco, era stata ammessa però purché rimanesse nell'ultima fila dell'Aula Magna, però siamo negli anni, insomma, dopo il 68, anni 70 se non sbaglio, 70 o primi anni 80. Adesso è normale, non è più, e questa è una cosa buona, però è anche giusto che certi temi non siano affrontati solo da chi li vive in prima persona, se no sembra quasi che siano una questione riservata agli addetti lavori. Allora vorrei fare così, una premessa un po' corposa, abbondante, una premessa di metodo, ermeneutica, metodologica, poi un approfondimento e poi alla fine una conclusione di metodo ancora. La premessa metodologica, volevo sottolineare alcuni quattro elementi di complessità. Nell'affrontare il tema le prime comunità cristiane e le donne, anche avendo visto tutto il percorso che avete già fatto quest'anno sull'argomento molto più ampio, ma solo per affrontare il tema delle prime comunità e le donne, si trovano almeno quattro elementi di complessità. Il primo, cosa vuol dire prime comunità cristiane? Cioè, all'inizio, ci dicono nel libro degli Atti, i cristiani, i discepoli di Gesù, abitavano tutti a Gerusalemme, però poi hanno cominciato ad espandersi. Noi siamo tutti felici quando negli Atti c'è scritto che la Chiesa si diffondeva, che cresceva, che aumentava il numero. Però questo comporta anche un'espansione geografica, che di nuovo è bellissimo, siamo felici, era un'epoca diversa rispetto a quella che stiamo vivendo oggi in Europa, comunità in crescita, sempre nuove fondazioni, sempre di più, però capite che la pluralità, cioè l'espansione comporta una pluralità di situazioni, anche diverse fra di loro. Cioè, finché c'è una comunità di discepoli con Gesù è un conto. Quando ce ne sono due, già a Gerusalemme cominciano ad esserci difficoltà tra i cristiani. Tutti venivano dal mondo ebraico, ma quelli di origine della Terra Santa, che parlavano l'aramaico, e quelli che venivano dalla diaspora, che parlavano il greco. È il caso di Stefano e degli altri sei cosiddetti, con un milione di virgolette, diaconi. È un altro tema quello di diaconi nella prima comunità cristiana. E questo porta ad una pluralità molto grande, per cui non è lo stesso vivere a Gerusalemme o, pensate, quando Paolo va ad Antiochia di Pisidia in mezzo alle montagne, Antiochia di Siria, una delle quattro città più grandi dell'impero, Atene, Corinto, Roma, cioè è tutta un'altra cosa. È uscito ormai qualche anno fa, che prima la Isabella citava l'ufficio catechistico, è uscito un documento del Papa Francesco, un motu proprio, tecnicamente parlando, Anticum Ministerium, sul ministero del catechista. Ma voi capite che dietro la parola catechista ci sono realtà molto diverse fra di loro. Qui, da noi, intanto di solito catechista è un sostantivo femminile, perché c'è anche qualche uomo catechista, ma pochi pochi. E poi ha un ruolo, quello di... non usiamo più questa parola, però per capirci ancora molti la usano invece, quello di fare gli incontri di dottrina o comunque di catechismo, così. E in molte parti del resto del mondo il catechista è responsabile della comunità. E in tante parti dell'Africa dove il presbitero va una volta all'anno, tutto il resto lo fa il catechista. Ma come si fa a fare un documento che parli del ministero del catechista e che vada bene per tutto il mondo? Io non so come fa il Papa, infatti ogni volta che fa qualcosa nasce una discussione, perché ma è inevitabile, è un limite, essendo troppo estesa la Chiesa è impossibile che ci sia una stessa visione su tutto. Quando è stata fatta quella comunicazione qualche settimana fa, ormai, sulla benedizione di coppie omosessuali, in molta parte dell'Europa abbiamo detto finalmente, l'Africa ha subito detto per carità no. Tutti i vescovi africani, con noi dove vivo io c'è anche un prete africano che segue la comunità africana francofona di Padova, Don Toussaint, che ci ha spiegato la situazione, ha detto è impossibile da noi, è impossibile. E infatti i vescovi africani hanno scritto, noi non vogliamo assolutamente mettere in discussione la nostra comunione con Roma, però su questo argomento non possiamo fare quello che ci chiedete, è troppo diversa la realtà qui da noi. Ecco, capite, dietro le prime comunità cristiane non c'è ancora tutto il mondo di oggi, però c'è già un mondo ampio, esteso. Il ruolo delle donne nella società in un villaggio di Nazareth è di un tipo. Il ruolo delle donne nella capitale dell'impero, Roma, è di un altro tipo. Cioè, abbiamo avuto donne che hanno avuto potere molto grande a Roma, a Nazareth no. Questo è il primo elemento di difficoltà. Cioè l'espansione geografica delle prime comunità ha portato una grande pluralità. Secondo, la bibliografia è in espansione continua. Inimmaginabile quante cose stanno uscendo, escono sempre di più sulle donne nelle prime comunità cristiane, le donne nei Vangeli, le donne nelle lettere di Paolo. È una cosa infinita. No, in genere sull'ambiente del Nuovo Testamento ci sono sempre più studi. Negli ultimi anni... lo scriveva molto bene Don Giuseppe Segalla in un suo libro sul Gesù storico. Lui diceva sul Nel XX secolo, quindi il secolo scorso, in 100 anni sono usciti circa 100.000 studi su Gesù storico. 100.000, vi rendete conto? Vuol dire circa 1.000 all'anno. Studi su Gesù, sull'ambiente storico, su come funzionava la vita ai tempi di Gesù. E già questo è amplissimo. In più, il tema del ruolo delle donne è di grande attualità, almeno da noi in Occidente, nel Nord America. Questo porta un surplus ancora di più di bibliografia. Veramente c'è una bibliografia sterminata. E talora non è facile da leggere perché è anche un po' condizionata. Nel senso che sì, ci sono gli studi scientifici, ma ci sono anche tante prese di posizioni poco scientifiche e molto emotive, per esempio. O dettate non volutamente non scientifiche, ma dettate dalla situazione, da quello che uno sta vivendo, dall'esperienza della propria vita. Per esempio, chi di noi non ha mai pensato che Paolo ha dei passaggi assolutamente, se non misogini, però nelle sue lettere, troppo duri nei confronti della donna?
Certo.
Romano Penna, che è uno dei più grandi esperti di Paolo, ancora vivo, anche se è già superato da abbondantemente gli 80, scrive così: tra gli autori neotestamentari, Paolo di Tarso è il più femminista, perfino più di Gesù. Capite? Però lo dice uno che ha studiato e insegnato Paolo tutta la vita, perché dice: non fermiamoci su quei due brani che vengono sempre citati, confondendo Efesini come se fosse una lettera di Paolo, per esempio, che non l'ha scritta lui, eccetera, eccetera. Per dire, la bibliografia è tanta e a volte anche ci sono prese di posizione un po' così, insomma, provvisorie. Sono solo i primi due punti dell'introduzione, ma vi avevo detto che era corposa e occupa quasi metà dello spazio di oggi pomeriggio. Quindi, una pluralità di situazioni reali che stanno dietro alla parola prime comunità. Cioè, non esiste un unico modello di comunità. Secondo, una bibliografia molto ampia, sterminata, è un po' esagerato, ma anche no, su questo tema, specialmente negli ultimi anni. Terzo, le fonti antiche a cui attingere per conoscere le prime comunità e quindi chiedersi che ruolo giocano le donne in queste prime comunità. In genere si prendono gli Atti degli Apostoli, le lettere, alcuni apocrifi, perché comunque, anche se non sono testi canonici, rispecchiano la percezione di alcune comunità, nascono da comunità credenti, ma se vi ricordate c'è stato un bellissimo incontro di Giannotto qualche anno fa al centro universitario, che spiegava proprio la questione degli apocrifi. Ero venuto ad ascoltarlo molto volentieri. Quindi abbiamo delle fonti, atti, lettere, apocrifi, e poi anche qualcosa tipo i primi scritti dei padri della Chiesa, la Didache, per esempio, che è quasi contemporanea ai Vangeli. E poi anche per conoscere le prime comunità abbiamo bisogno di conoscere bene il contesto in cui vivono. Cioè, noi queste fonti non possiamo leggerle come se fossero ambientate qui fuori da casa nostra. Cioè, qua descrivono la vita di persone che vivevano 2000 anni fa dall'altra parte del mondo, per quello che era il mondo allora, rispetto a noi. Quindi, cioè, mi ricordo ancora l'esperienza strana che ho fatto qualche anno fa, un'estate. Sapete, quando c'è un po' di più tempo, le serate sono più lunghe, non ci sono incontri alla sera, e allora mi piace leggere qualcosa che ci vuole più tempo. E avevo riletto la trilogia dell'Altopiano di Mario Rigoni Stern, Storia di Tölle, poi, ecco, il secondo L'anno che verrà, e il terzo, mi pare, Secondo le stagioni di Giacomo, o viceversa. Ambientato sull'Altopiano di Asiago, io sono nato e vissuto i primi anni della vita a Piavenne Rocchette, quindi ai piedi dell'Altopiano, nomi di luoghi che conosco, ma è un altro mondo. Eppure è solo ambientato in luoghi molto vicini a noi, poco più di 100 anni fa, alla fine del 1800, il primo volume, ma un altro modo di vivere, di percepire la vita, di lavorare, di dormire, di... E come pretendiamo di leggere queste fonti antiche come se fossero state scritte ieri? Cioè, dobbiamo fare uno sforzo immenso per calarci un po' in quell'ambiente. Penso per esempio a un autore, Murphy O'Connor, ha scritto molto su Paolo, ha una conoscenza del mondo di Paolo incredibile, descrive la città di Corinto, che ti aiuta a capire com'era la vita in quel tempo. Ecco, queste fonti, gli atti, le lettere, gli apocrifi, i padri della Chiesa, il contesto in cui viviamo, hanno un problema, che non sono interessate in modo sistematico al nostro tema. cioè non c'è nessun libro che tratta questo argomento, di quelli più antichi. Non era un tema per loro. Parlano di tante cose, anche di questo, ma mai direttamente. Così, questo è il ruolo delle donne nelle nostre comunità. Magari la Didache avesse un capitolo intitolato così. Non ce l'ha. No, ma no, non esistono ancora. Non esistono ancora situazioni così precise, così chiare in quel contesto. Sono fonti non sistematiche che vanno contestualizzate. Per esempio, si è molto discusso quando è uscita la nuova traduzione della Bibbia, sapete di quella, come si chiama, chi è Febe, che viene definita Diaconos,
sì, sì.
Che ovviamente la nuova traduzione ha scritto che è al servizio della Chiesa di Cencre, invece che tradurre che è diacono della Chiesa di Cencre. Sì, da un lato capisco perché la parola diacono oggi ha un valore diverso di quello che aveva 2000 anni fa, cioè non è la stessa cosa, noi immaginiamo subito i nostri diaconi, ne abbiamo anche uno in incognito qui presente, ma non posso dire chi è, e immaginiamo, guardo in alto così non vedete lo sguardo, e è un'altra realtà, è un'altra figura. C'è tutto un movimento che fa capo, per esempio, a Mauro Pesce, che cambia completamente il vocabolario, facendo una confusione enorme, però perché dice sono parole troppo caratterizzate. Mi va bene, però allora anche quando c'è diacono per un uomo, bisognava non tradurre diacono, ma tradurre che è al servizio della Chiesa di... Ma questa è un'altra questione. E poi il modo di scrivere di questi autori, già non sono sistematici, come scrive? Beh, vi leggo una citazione per non parlare sempre io, cioè no, parlo ancora io, però per dare voce ad un'altra persona, una delle cose che ho avuto la gioia di leggere è da un lavoro di un, non so come si pronuncia, perché viene dalla Norvegia, Turid K. Seim, è scritto Seim, 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 non so come si dice. Sarà più tedesco, sarà più italiano, boh. La versione di Luca della vita di Gesù, il doppio messaggio è il titolo del libro, anni 90, The Double Message, schemi di generi lucati. La versione di Luca della vita di Gesù e dei primi credenti non può essere ridotta né a una camera del tesoro femminista né a una camera degli orrori per la teologia delle donne. Contiene elementi che danno gioia agli studi sulla dignità, tra virgolette, e altri che danno sostegno agli studi sulla miseria, tra virgolette. Non sorprende che diversi studiosi abbiano trovato in Luca materiale che permette loro di fare affermazioni in entrambe le direzioni. La tensione nella narrazione di Luca ci rivela in effetti la sua ambivalente evidenza, sia di forti tradizioni sulle donne, da un lato, sia dei controlli sociali e biologici che hanno portato le donne al silenzio e hanno promosso il predominio nelle posizioni di comando, dall'altro. Cioè, c'è sia una strada che l'altra nel due doppio lavoro di Luca, Vangelo e Atti. Luca scrive così su tante cose. È che non siamo abituati a leggerlo così, ma per esempio al capitolo 10 c'è quella parabola bellissima, chi di noi non la conosce quasi a memoria, un uomo scendeva da Gerusalemme a Gerico e incappò nei briganti. Risponde alla domanda cosa bisogna fare per avere la vita eterna e descrive al rallentatore tutte le azioni del samaritano per concludere va e anche tu fa così. Se vuoi avere la vita eterna bisogna fare. Subito dopo Luca mette un brano con un salto cronologico spaventoso, ambienta subito dopo l'incontro con Marta e Maria. In realtà, Samaritano, capitolo 10, è all'inizio del viaggio, Marta e Maria a Betania è alla fine del viaggio, ha anticipato di 9 capitoli l'episodio, Luca, purché fossero vicini. Perché qual è l'unica cosa importante? Di una sola cosa c'è bisogno? Stare ad ascoltare. Il problema non è Marta. Confronto con Maria, il problema è Maria è un buon samaritano. Cosa bisogna fare? Come samaritano darsi da fare o come Maria stare ad ascoltare? Qual è il centro della nostra fede? Capite? Luca fa così. Qual è il ruolo delle donne? Non chiedetelo a Luca, cioè non chiedetegli che vi dica esattamente così è giusto, così è sbagliato, perché vi darà una pluralità di risposte, per non parlare della parabola del capitolo 15 e 16 sulla misericordia. Quindi, abbiamo visto un primo elemento di difficoltà, l'espansione geografica uguale una grande pluralità. Quando parliamo di comunità intendiamo al plurale. Secondo, la bibliografia che è molto vasta e a volte un po' condizionata dall'esperienza che stiamo facendo. le fonti che non sono sistematiche sull'argomento, per cui dobbiamo cercare di capire quello che dicono, di intuire, di intravedere da qualche accenno, e poi il modo in cui scrivono non è sempre, non vuole essere preciso a volte. Ultimo elemento di complessità, ma la complessità non ci spaventa, ci stimola, ci fa venire voglia di approfondire ancora di più, è il contesto, l'ambiente culturale, storico, sociale, religioso. L'impero romano del primo secolo dopo Cristo, qui siamo nella parte orientale dell'impero, anche qui quando pensiamo alla situazione delle donne dell'impero romano, e specialmente nell'Oriente, dobbiamo stare attenti a non cadere nei luoghi comuni, perché a volte la Bibbia è meno conosciuta, ma la storia di Roma, siccome la studiamo all'elementare, la studiamo alle medie, la studiamo alle superiori, non so, la studiamo sempre, ascoltiamo i podcast di questo e di quello, e guardiamo i documentari sui gladiatori, magari anche film che stravolgono completamente gli eventi storici, e pensiamo di saperlo, però ci sono anche lì dei luoghi comuni. C'è un'altra autrice, Teresa Calpino, però non è italiana, University di Chicago, e l'ha pubblicato con la Wundt, che è una collana molto bella tedesca, quindi non so.
Calpino.
E Donne, lavoro, leadership negli Atti degli Apostoli, si intitola la sua tesi, più recente, pubblicata nel 2019. Ha un paragrafo dedicato alle donne nell'est dell'impero romano. Vi leggo qualche frase. Le fonti letterarie classiche, cioè noi cosa facciamo quando abbiamo bisogno di capire il significato di una parola? Che leggiamo un brano in greco del Vangelo o di una storia di Esopo, Tucidide, qualcosa. Se non sappiamo un vocabolo, dove andiamo in cerca?
Nel vocabolario,
immaginando che sia significato esatto, ma in realtà il vocabolario recensisce alcune delle principali opere letterarie classiche. Ma chi lo sa qual era il greco che si parlava all'epoca, per esempio? Cioè, non era esattamente lo stesso. Oggi i dizionari sono magari un po' più completi, però è così, le fonti letterarie classiche dicono alcune cose. Però intanto bisogna leggerlo con attenzione e poi non è detto che le fonti scritte, che i classici, dicono tutta la realtà. Dicono solo dal loro punto di vista. Faccio qualche esempio. Rappresentano quasi esclusivamente un discorso maschile d'élite, almeno di testi del mondo antico che sono sopravvissuti. Anche quando le donne stesse sono autrici di testi, molto raramente, o gli autori maschi non si sono rivolti a questo pubblico maschile di elite, le norme maschili continuano a prevalere. Nei classici c'è una certa idea di uomo, donna, famiglia, abbastanza chiara. Fonti documentarie, letterarie, classiche ci forniscono meno informazioni sulle donne. E quando le donne sono incluse, sono lodate il più delle volte per essere mogli e madri leali e censurate per la loro mancanza di autocontrollo sessuale. Le caratterizzazioni delle donne nella letteratura d'élite sono costruite in modo da evidenziare e rafforzare i valori dominanti. Ma aveva anche un ruolo la letteratura, che era quello di far passare, e insomma funzionava come la televisione oggi. Letture troppo letterali di testi classici hanno portato alcuni studiosi a presumere che invece le donne d'Oriente vivessero una vita più emarginata rispetto alle loro controparti dell'Occidente, o sempre dentro l'impero romano. Un punto di vista persistente è che le donne nell'Oriente greco non potevano agire se non sotto il potere di mariti, parenti maschi o tutori maschi. Si presume quindi che quella supervisione limitasse i diritti legali. Sebbene i testi letterari definiscano le donne principalmente in base ai ruoli di moglie e madre, nei documenti non letterari, tipo i papiri, che sono tantissimi, gli esperti non hanno ancora finito di decifrarli tutti, quindi... Nei documenti non letterari discussi in questo capitolo, quello a cui fa riferimento, le donne operano in un contesto molto più ampio di lavoro, transizioni legali e proprietà. Potevano anche dare in eredità la dote che avevano portato con sé, potevano ricevere l'eredità. Nonostante le norme giuridiche suggeriscano che alle donne non fosse consentito ereditare, i papiri testimoniano che madri e padri trasmettevano le loro ricchezze sotto forma di doni e lasciti formali anche alle figlie. Per dire come le restrizioni percepite non sembrano aver costituito un serio impedimento alle attività delle donne nell'impero romano. Questo non è per dire che era come oggi, ovvio, la realtà era diversa, però non stiamo neanche andare troppo sui luoghi comuni dicendo oggi c'è la libertà, una volta invece le donne non potevano fare niente. Mi sono fermato tanto, quasi mezz'ora, su questa lunga premessa. Erano quattro premesse di metodo, di complessità. La pluralità, la bibliografia, le fonti e il contesto. Era importante questa riflessione perché la domanda fondamentale, cioè la risposta che diamo a qual è il ruolo delle donne nelle prime comunità cristiane, dipende molto da come leggiamo i testi. Non solo da quali testi leggiamo, ma come li leggiamo. Come li leggiamo? L'ermeneutica ha un valore enorme. Per questo volevo fermarmi solo, dopo questa premessa, fra tutte le fonti, solo sul Libro degli Atti, un po' perché è quello che ho studiato di più e in cui mi trovo più a mio agio. Un po' perché è emblematico di tutto l'insieme del Nuovo Testamento e degli apocrifi, eccetera, eccetera, sul ruolo delle donne. Cioè, quello che succede in piccolo nel Libro degli Atti, Luca ha questa capacità di trattenere in sé, di tenere insieme differenze molto grandi. Gli altri sono più da una parte o dall'altra, Luca invece riesce, anche Paolo a dire il vero, ma si vede che erano amici Luca e Paolo. E per cui vediamo Luca, autore del Vangelo e degli Atti, e vediamo un modo di ragionare che ci aiuterà a leggere anche gli altri testi che parlano delle prime comunità cristiane. Siete d'accordo con questa scelta di campo? Grazie. Bene, gli Atti degli Apostoli. Partiamo da lì. Ci sono varie figure femminili, sono varie, non tantissime, ma varie. Vorrei fermarmi una ad una sulle figure femminili che compiono delle azioni all'interno della comunità. Per esempio, prima non ho detto, a proposito di bibliografia molto ampia, proprio oggi è partito un corso online dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose della Toscana, guidato da Serena Lucetti, sulle donne nel XXI secolo, però mi pare. Secolo,
sì.
Quindi, per dire, Annalisa Guida, che prima citavo, ha fatto nel primo semestre un corso alla licenza a Napoli in teologia biblica sulle donne negli Atti degli Apostoli, quindi 12 lezioni solo sulle donne negli Atti degli Apostoli. Ecco, cioè il tema è molto attuale. Ecco, in questi incontri, specialmente quando poi si va sulla teologia, si affronta spesso la questione dei ministeri delle donne. Tanto più oggi nella nostra diocesi, in cui si sta parlando di ministeri battesimali, dopo il sinodo, è un argomento. E io vorrei evitare questo linguaggio per il motivo che dicevo prima, e cioè perché anche il sostantivo ministeri rischia di essere molto connotato, per cui immaginiamo un ruolo così come oggi, mentre qua siamo in un contesto in cui ancora non sono definiti i ruoli, cioè non, anche la distinzione episcopos, presbiteros, diaconos arriva a cavallo tra il primo e il secondo secolo e solo in Asia, a Roma arriverà molto dopo, e poi dopo tutta un'altra figura. Per cui eviterei di parlare adesso di ministeri. Diciamo che compiono delle azioni dentro la comunità, che fanno qualcosa, che non sono semplicemente spettatori, ma che hanno un qualche ruolo. Beh, la prima che compare, Atti, capitolo primo, proprio all'inizio, gli Atti riprende la fine del Vangelo, racconta gli ultimi giorni di Gesù risorto con i suoi, poi Gesù che sale al cielo, e poi c'è scritto così, capitolo 1, versetto 12 e seguenti. Allora ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme quanto il cammino permesso in giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore dove erano soliti riunirsi. Vi erano due punti. Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo, Simone lo Zelota, Giuda figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, e ai fratelli di lui. Non c'è scritto nessun ruolo ufficiale, niente di niente, però la primissima comunità è composta dagli 11 superstiti apostoli, alcune donne, tra cui Maria, e alcuni dei parenti di Gesù. Quindi all'inizio ci sono Maria e alcune donne, sono presenti, concordi nella preghiera, ma forse la cosa più interessante non è che sono lì a pregare, ma che sono messe nominate insieme con gli apostoli. Non si parla di ruoli, di incarichi, di niente, però proprio nel momento in cui viene fatto l'elenco ufficiale degli 11 superstiti, subito dopo sono messe le donne, quindi non vengono nominate quando ormai sono più di 3.000 persone, tra cui anche alcune donne. No, sono quando sono proprio unità, la comunità di discepoli, ci sono anche loro. Un primo brano, così, un primo scorcio. Vi dicevo, gli Atti raccontano, non fanno una proposta sistematica. Nel racconto degli Atti, un'altra figura di donna che compie qualcosa, un'azione, la troviamo al capitolo 9. Tabita, o Tabita, non so come volete pronunciare. La Bibbia in italiano ha tradotto con Tabita.
Tabita. Bibbia italiana.
La Bibbia italiana della CEI ha scelto di mettere gli accenti. 9:36-43, c'è scritto così. Siamo ancora con Pietro. Pietro sta girando di qua e di là, va a Lidda e a Giaffa. Mentre era a far visita a tutti, si recò anche dei fedeli che abitavano a Lidda. Poi va a Giaffa. Oggi Giaffa è stata sommersa dalla megalopoli di Tel Aviv, però sarebbe lì. Tel Aviv è stata costruita a fianco di Giaffa e poi l'ha inghiottita. C'era una discepola chiamata Tabita, nome che significa gazzella. Capitolo 9, versetti 36 e 43. Vi leggo come viene descritta. La quale abbondava in opere buone e faceva molte elemosine. Proprio in quei giorni ella si ammalò e morì. La lavarono e la posero in una stanza al piano superiore. E poiché Lidda era vicina a Giaffa, i discepoli, udito che Pietro si trovava là, gli mandarono due uomini a invitarlo. Non indugiare, vieni da noi. Pietro allora si alzò e andò con loro. Appena arrivato, lo condussero al piano superiore, gli si fece l'incontro tutte le vedove in pianto, che gli mostravano le tuniche e i mantelli che Gazzella confezionava quando era fra loro. Pietro fece uscire tutti, si inginocchiò a pregare. Poi, rivolto al corpo, disse: Tabita, alzati. Ed ella aprì gli occhi, vide Pietro e si mise a sedere. E le diede la mano e la fece alzare. Poi chiamò i fedeli e le vedove e la presentò a loro viva. È ovvio che l'intento principale di questo episodio non è parlare del ruolo che aveva questa donna, ma di presentare Pietro come Gesù. Anche Gesù, la Talità, non Tabita, è solo una consonante che cambia. Alzati, dico a te, aveva detto la ragazza. Oppure quando prende per mano il figlio della vedova di Nain, cioè, sono tanti rimandi. Gli apostoli sono come Gesù. Però notate questa donna, qual è il suo ruolo nella comunità dei credenti? Intanto è un discepolo. A Giaffa c'era una discepola chiamata Tabita. È proprio il sostantivo femminile del maschile discepolo. Quindi del maschile discepolo. Una discepola è proprio, è un po' diverso in greco, non è esattamente, non cambia solo l'ultima lettera, però è lo stesso, dalla stessa radice, dallo stesso verbo. Quindi è una discepola e fa assistenza ai poveri. Le mostrano le tuniche che faceva, i vestiti che confezionava. Qua viviamo in un mondo in cui non tutti hanno da vestire. Gesù, quando manda i 12, poi i 72, dice: chi ha due tuniche ne dia una a chi non ne ha. Quindi questa è la realtà, non è che sia, non sono cose in più. Mathetes è discepolo, è discepola.
Questo
9:36-43, Tabita. Atti 12:19. Un brano curioso, perché il libro degli Atti ogni tanto ha anche un po' di ironia. Viene introdotto l'evangelista che ha scritto il primo Vangelo, Marco. Pietro viene arrestato a Gerusalemme, poi viene liberato. Che versetto ho detto? 12:19. C'è scritto così: dopo aver riflettuto, cioè Pietro a un certo punto si rende conto che è libero e dice: adesso cosa faccio? Dopo aver riflettuto, si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni detto Marco, che la tradizione identifica con l'autore del Vangelo, e con buoni motivi, dove molti erano riuniti e pregavano. Si recò alla casa di Maria, madre di Giovanni. Appena ebbe bussato alla porta, una serva di nome Erode si avvicinò per sentire chi era. Riconosciuta la voce di Pietro, per la gioia non gli aprì la porta, ma corse ad annunciare che fuori c'era Pietro. Tu vaneggi, le dissero, ma ella insisteva che era proprio così. E quelli invece dicevano, è l'angelo di Pietro. Questi intanto continuavano a bussare, con la paura che le guardie andassero a riprenderlo, poveretto. E quando aprirono lo videro, rimasero stupefatti, fece loro cenno con la mano di tacere, narrò tutto quanto, eccetera, eccetera, e disse, riferite questo a Giacomo e ai fratelli. È interessante questa donna, la madre di Giovanni, perché accoglie una comunità nella sua casa. È una comunità in cui ci si trova, si prega insieme. Gli atti all'inizio dicono, quel sommario capitolo 2, che pregavano al tempio e nelle case. Uh-huh. E questa viene detta la casa di, come si chiama, Maria, madre di Giovanni, detto Marco. A casa sua accoglie una comunità. Non solo. Quando Pietro esce dal carcere, non va da Giacomo, che era, per esempio, il primo vescovo di Gerusalemme, si dice di solito, il responsabile della comunità di Gerusalemme, il responsabile capo, non so come chiamarlo, va in questa casa e a loro dice, ditelo anche a Giacomo, va, che sono poi. Atti 16, versetti dal 13 al 15 e poi il versetto 40. Qui siamo nel viaggio missionario di Paolo, secondo viaggio missionario. Il sabato uscimmo fuori della porta lungo il fiume dove ritenevamo che si facesse la preghiera. Sono sempre luoghi di preghiera questi. E dopo aver preso posto rivolgemmo la parola alle donne là riunite. Ad ascoltare c'era anche una donna di nome Lidia, commerciante di porpora della città di Tiatira, una credente in Dio, e il Signore le aprì il cuore per aderire alle parole di Paolo. Dopo essere stata battezzata insieme alla sua famiglia, curioso, lei crede e tutta la famiglia viene battezzata. È parallelo a quando invece succede con Pietro che, o Paolo era, insomma, il carceriere crede e tutta la famiglia viene battezzata. Quindi ci sono uomini che coinvolgono tutta la famiglia, ma anche donne in questo caso, e ci invitò dicendo, se mi avete giudicata degna e fedele al Signore, venite e rimanete nella mia casa. E li costrinse ad accettare. Sembra, con un po' di ironia, Luca dice, no, niente, quella sera lì non hanno avuto scampo. Lidia, l'accoglienza, accoglie nella sua casa, ma anche accoglie per la sua casa l'annuncio del Vangelo. Cioè, è bastata questa persona a portare tutta la famiglia. Beh, l'ultima non leggo neanche, Damaris, al capitolo 17, siamo ad Atene quando Paolo fa quel lunghissimo, bellissimo, meraviglioso, difficilissimo discorso all'Areopago, in cui alla fine gli dicono, i più gentili dicono, sì, che bello, magari un'altra volta. Però alcuni si unirono a lui e divennero credenti, tra questi anche Dionigi, membro dell'Areopago, quello a cui poi hanno attribuito un'infinità di scritti apocrifi, una donna di nome Damaris e altri con loro. Non sappiamo perché sia nominata. Evidentemente era conosciuta, se no perché nominarla? Cioè, però perché dire il nome? Poteva dire alcune donne, una donna. Quindi ancora continua quello che abbiamo visto fino ai tempi di Gesù, cioè che ci sono donne che seguono gli apostoli. Oh, un altro episodio bellissimo. Penultimo. Chi di voi non conosce Aquila e Priscilla?
Certo.
Aquila e Priscilla.
Certo.
Al capitolo 18 c'è scritto così. Dopo questi fatti Paolo lasciò Atene e si recò a Corinto. Siamo sempre nel pieno del secondo viaggio missionario. Qui trovò un giudeo di nome Aquila, nativo del Ponto, arrivato poco prima dall'Italia, con la moglie Priscilla, in seguito all'ordine di Claudio che allontanava da Roma tutti i giudei. È uno dei punti che ci aiuta a capire un po' la cronologia degli atti, perché sappiamo quando è stato fatto questo editto. Sappiamo, per modo di dire, cioè c'è una differenza di quasi 10 anni tra una data e l'altra, però. Paolo si recò da loro e poiché erano del medesimo mestiere, si stabilì in casa loro e lavorava. Di mestieri, infatti, erano fabbricanti di tende. Paolo viene da Tarso in Cilicia, che è famosa per i tessuti, quindi fa lo stesso lavoro. Cioè, Paolo, come conosce la geografia dell'impero, si vede che lui era quello addetto, come si dice, all'export della sua ditta di famiglia, probabilmente. C'è uno che conosce, che sa, che gira, conosce le lingue, le culture. Ogni sabato poi discuteva nella sinagoga e cercava di persuadere i giudei e i greci. Quindi i primi versetti del capitolo 18 ci dicono che Paolo si stabilisce in casa con Aquila e Priscilla. Qui c'è veramente amicizia tra di loro, vivono insieme, fanno lo stesso lavoro, si aiutano. Ma non è solo questo. Ai versetti 19 c'è scritto che poi Paolo se ne va insieme con Aquila e Priscilla. Giunsero ad Efeso, dall'altra parte del mare Egeo, rispetto a Corinto, dove lasciò i due coniugi. Ed entrato nella sinagoga, si mise a discutere, eccetera, eccetera. Quindi Paolo fa così. Coniugi. Entrano, come si dice, li lascia lì. Lui non si ferma, ma lascia loro a Efeso. Con quale incarico? Lo vediamo subito dopo, quando ad Efeso arriva un tale di nome Apollo. Nativo di Alessandria, uomo colto, esperto nelle scritture, era stato istruito nella via del Signore e con animo ispirato parlava, sebbene conoscesse soltanto il battesimo di Giovanni. Priscilla e Aquila lo ascoltarono, poi lo presero con sé e gli esposero con maggiore accuratezza la via di Dio. Quindi abbiamo una coppia, amici di Paolo, a cui poi Paolo, quando va via da Efeso, lascia la comunità. E appena arriva uno bravo ma complicato, come era Paolo all'inizio del resto, e loro due lo prendono in disparte e con calma gli insegnano quello che ancora gli mancava per conoscere tutta la via di Gesù. Qui la cosa interessante, oltre all'amicizia, all'insegnamento, al fatto che aiutano Paolo, danno testimonianza di vita, è che lo fanno come coppia. Cioè, marito e moglie. Beh, c'è un passaggio bellissimo, bellissimo, bellissimo di Benedetto XVI, un'udienza su questo brano di Aquila e Priscilla, quando dice che nel libro degli Atti non c'è sono solo le vicende di grandi apostoli e le comunità nascono e si diffondono non solo perché sono i grandi apostoli che predicano, fanno miracoli, ma anche perché ci sono persone così come Aquila e Priscilla, e poi fa tutto un altro elenco e conclude dicendo sempre solo così cresce la Chiesa. Mi ha colpito quando l'ho letto, perché intanto Benedetto XVI non usava una parola a caso, ma poi sempre solo così cresce la Chiesa, non c'è un'alternativa, non esiste una Chiesa senza. Apro una piccola parentesi prima di andare a quel brano più strano, su cui non so cosa dire. Nel 2008, mi pare, sempre Benedetto XVI aveva istituito l'anno paolino per ricordare i 2000 anni dalla nascita di San Paolo. Nessuno sa quando è nato Paolo, però più o meno, non troppo lontano da Gesù come età, aveva deciso questa data simbolica, non mi ricordo per che motivo, e sono stati fatti tanti studi, tra cui mi ricordo ancora quando è venuto in seminario con aria di trionfo Don Giovanni Leonardi, che molti di voi hanno conosciuto, se non tutti, perché aveva scoperto che c'era una chiesa antica a Roma, non mi ricordo più in quale via, che anticamente era dedicata ad Aquila e Priscilla. Poi ad un certo punto è cambiata la dedica ed è diventata la chiesa dedicata a Santa Priscilla, Vergine e Martire. Come sia stato possibile, magari Martire non lo sappiamo, però caspita, era sposata con suo marito. Ma perché a un certo punto si è un po' persa l'idea che potesse essere un ideale di vita. E col Giubileo Paolino avevano ristabilito l'antica devozione ai santi Aquila e Priscilla, Priscilla e Aquila. Ed era tutto contento Don Giovanni, che aveva scritto un libro Apostoli al femminile, per esempio, che queste cose le diceva 30 anni fa. Ultimo brano, non vorrei neanche leggerlo, poi ci sono anche altri personaggi, c'è quella schiava che faceva divinazioni, però lei non è una credente, semplicemente rovina la vita agli abitanti. E di Efeso, al capitolo 21 c'è una scena stranissima per noi. Ripartiti il giorno seguente, siamo ormai verso la fine, quando Paolo sta andando a Roma a portare la colletta e poi da lì, scusate, a Roma, a Gerusalemme, da lì vuole andare a Roma. Ripartiti il giorno seguente, giungemmo a Cesarea. Entrati nella casa di Filippo l'Evangelista, uno dei sette del capitolo 6 del libro degli Atti, Filippo, soprannominato l'Evangelista perché evangelizzava. Non è uno degli apostoli, però ha anticipato gli apostoli su tutto. ha fatto il primo battesimo di un pagano, i primi miracoli, il primo ad annunciare il Vangelo, il primo, ma i miracoli non il secondo. Che era uno dei sette? Filippo, Atti 21, versetti 8. Restammo presso di lui. Egli aveva quattro figlie nubili che avevano il dono della profezia. Non si sa bene cosa voglia dire, però ci sono quattro figlie nubili di Filippo che hanno il dono della profezia. Paolo nelle sue lettere fa riferimento ai doni della comunità, specialmente nella prima lettera ai Corinzi. E a un certo punto dice anche che la profezia è uno dei doni più grandi. Dice, non me ne faccio niente di gente che parla in lingue che nessuno capisce. Piuttosto uno solo, ma che faccia profezie, che ci aiutano a vivere nella nostra vita. Nella casa di Filippo ci sono ben quattro donne, le sue figlie, che non si sono sposate e hanno il dono della profezia. Volevo farvi notare due cose per concludere questa carrellata. La prima, sono tutti episodi ambientati in casa. Cioè, o in casa, in un luogo comunque chiuso, c'è Maria e alcune donne dopo l'ascensione al cielo, Tabità, Maria la madre di Giovanni, Lidia, è vero che sono lungo il fiume per poi li costringere ad andare a casa sua, Damaris no, è troppo poco, vabbè. Priscilla, che abitano con Paolo, le quattro figlie di Filippo che ospitano appunto Paolo. E c'è una comunità che non è ancora strutturata, non esistono ancora delle strutture chiare all'interno di questa prima comunità, però le donne ci sono, sono presenti. La domanda che ci facciamo adesso è come sono presenti? Provo a mettere insieme questi dati. Adesso li abbiamo visti uno dopo l'altro. Provo a mettere insieme e poi conclusioni. Bene, se prendiamo il Vangelo secondo Luca, visto che Luca ha scritto un'opera in due volumi, Vangelo e Atti, confrontato con gli altri Vangeli contiene tantissimi brani che fanno riferimento, che parlano, che raccontano le vicende di donne. Questo è da tantissimo tempo che è stato detto, ridetto e ridetto ancora. E hanno contato 42 brani in cui c'è una donna, molti dei quali materiale proprio di Luca, cioè che non ha preso da Marco. Marco ha molto meno, Luca aggiunge degli episodi in cui ci sono o protagonisti o comunque personaggi delle donne. Anzi, ricorre, è una tecnica di Luca, nella narrazione il fatto che a volte ci sia lo stesso episodio, prima un uomo e poi una donna, prima una donna e poi un uomo, e sia nei miracoli che negli insegnamenti. Un uomo aveva 100 pecore e ne perde una donna aveva 10 monete e ne perde una, prima un uomo dopo una donna, figure complementari, prima Samaritano e poi Maria, come esempio da seguire. Anche i racconti di miracolo spesso riguardano donne nel Vangelo secondo Luca. Le loro funzioni, quando fanno qualcosa, le donne in Luca, però non voglio invadere il campo che è già stato presentato, nei Vangeli l'avete già visto, è solo per fare paragone con gli Atti, non sono ristrette all'accudimento degli altri e alla mensa. Anche questo, alcune donne aiutavano Gesù, capitolo 8, economicamente. Erano mogli di personaggi importanti, tra cui l'economo di Erode, e quindi finanziavano. Però c'è anche chi rimane ad ascoltare Gesù. Ci sono alcune donne, quelle che vengono nominate all'inizio del capitolo 24, il giorno della risurrezione, che seguivano Gesù fin dalla Galilea, quindi che stanno con Gesù, che vivono con Lui. Purtroppo, appunto, le fonti che abbiamo dicono pochissimo, perché non sono preoccupati di darci un quadro esaustivo del ruolo delle donne. Sappiamo poco anche dei discepoli, sappiamo veramente poco. Cioè Pietro ha lasciato tutto o non ha lasciato tutto per seguire Gesù? All'inizio sembra di no, perché porta Gesù a casa sua dove c'è la suocera. A meno che non fosse autolesionista, ha tenuto solo la suocera e ha lasciato tutto il resto, però no. Poi però va via e non fa più quel lavoro, segue Gesù, attraversa le città e i villaggi, lo troviamo in Samaria, a Gerusalemme. Sì, però alla fine ritorna a pescare quando Gesù è morto. Cosa facciamo? Andiamo a pescare, vuol dire che la barca ce l'aveva ancora, vuol dire che la casa sul lago ce l'aveva ancora, vuol dire che... Cioè, capite, per dire, di tutto sappiamo poco dei testi del Nuovo Testamento, quindi anche delle donne. Però capiamo nel Vangelo che ci sono, pensate solo alla cosa più banale ma più importante, cioè sono le prime a portare l'annuncio di Gesù risorto. Più banale nel senso che lo diciamo sempre, però è una cosa piccola. Non, secondo Luca non incontrano Gesù risorto, però sono le prime che credono in Gesù risorto e vanno a dirlo agli altri. Secondo Giovanni, Maria Maddalena, che poi va a dirlo agli altri, che adesso è stata ridefinita, secondo la dicitura antica, apostola degli apostoli. Perché Gesù che la manda va dai miei fratelli. Bene, questo nei Vangeli. In Atti bisogna dire che la proporzione di presenze femminili si riduce molto. Cioè, prima vi ho citato quanti brani erano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E in Luca sono 42. Cioè, vabbè che Atti è anche un po' più lungo di Luca, quindi si riduce un po'. Ci sono meno esempi di donne nel libro degli Atti. Una cosa che notiamo è che lo spazio che occupano è quasi sempre la casa. Quello che vi dicevo prima. Questo fa parte del contesto dell'epoca. Io ogni tanto in macchina ascolto i podcast di Alessandro Barbero, come anche penso qualcuno di voi, ne ha fatti alcuni sull'Atene classica, perché aveva fatto anche un romanzo, gli ateniesi, in cui diceva era normale ad Atene che il luogo delle donne era la casa, ma nessuno lo metteva in discussione, e non per senso di inferiorità o di cosa, mentre il ruolo degli uomini era fuori. Il pubblico fuori. Quindi, che siano questi gli altri vecchi, punto di domanda. Comunque, così succede anche nel libro degli Atti. Nel pubblico c'è poco spazio per loro. Tuttavia, va detto che negli Atti la casa non è un luogo di segregazione. Eh sì, tutto il movimento degli Atti è all'inizio dove pregano, al Tempio. Poi, un po' alla volta, vediamo gli apostoli che pregano nelle sinagoghe e poi alla fine li troviamo che pregano nelle case. L'ultimo episodio degli Atti, Paolo, il più grande degli apostoli, annuncia il Vangelo rimanendo in casa. Dalla casa, primo perché non poteva muoversi, era in custodia militare, quindi non poteva. Però, secondo, non rinuncia all'annuncio del Vangelo, ma fa della sua casa un luogo di annuncio del Vangelo a Roma. Quindi, negli Atti, dire che le donne agiscono nelle case non significa relegarle in un luogo sconosciuto. La comunità di fede si sviluppa in modo crescente in ambiente domestico, che è un'alternativa, scrive Annalisa Guida, al controllo sociale esercitato dalla sfera pubblica della città. Turid, questa nostra amica ormai, è una donna non femminile, ho guardato, Turid. In questo scritto del 90 scriveva così: quando le donne, e così ritorno al doppio messaggio di Luca a cui facevo riferimento all'inizio, quando le donne nel racconto appaiono nella casa, non sono quindi alla periferia, ma si trovano in una posizione centrale rispetto al luogo in cui la comunità di fede ha gran parte della sua vita. Non esistono ancora le chiese e le sinagoghe diventano sempre più luoghi non adatti. Le case. Allo stesso tempo, però, la sfera pubblica mantiene la sua importanza come luogo di potere. In casa le donne hanno una certa libertà e un significato religioso, ma per la maggior parte delle donne la casa rappresenta anche la loro limitazione. Gli uomini mantengono il mondo pubblico come un mondo maschile di potere. In altre parole, si fa un uso radicale e positivo delle possibilità all'interno del quadro dato dal sistema patriarcale. E si toccano, e forse si allargano i confini, ma il sistema patriarcale in sé non è minacciato. Per cui quanto più le comunità si orienteranno verso il mondo esterno, tanto più l'attività delle donne dovrà essere limitata. Dice in sintesi, finché la Chiesa è nelle case, sì, ma quando poi la Chiesa comincerà ad uscire, ad essere riconosciuta per un suo ruolo pubblico, le case sono otri che non bastano più per contenere questo vino nuovo. Per questo motivo mi sono fermato sul libro degli Atti, proprio per questa citazione che vi ho letto, perché è un libro significativo come metodo. Cioè, quello che succede negli Atti succede nell'insieme delle fonti che ci dicono qualcosa sulle prime comunità cristiane. Sempre la stessa autrice di prima scrive che Luca è in accordo con le considerazioni apologetiche che colorano anche le epistole nelle questioni riguardanti le donne, ma trasmette un doppio messaggio. Nella sua narrazione riesce nella straordinaria impresa di preservare le forti tradizioni, forti intende di Gesù, sulle donne e di attribuire loro una funzione positiva, ma allo stesso tempo ospita una dimensione che rivela le preferenze maschili nella presentazione dell'organizzazione del gruppo cristiano. Tuttavia, dice lui, dobbiamo decidere noi cosa vogliamo farne di questi testi. Dice lei, ho detto lui, lei. Ciò che è stato non deve essere dimenticato, né rappresenta solo una versione romantica idealizzata di ciò che è irrevocabilmente storia del passato. Al contrario, l'uso che Luca fa del motivo della memoria, l'uso che il Nuovo Testamento fa del motivo della memoria, mostra che è proprio nel ricordo di questa storia passata che si trova la chiave dell'intuizione critica, di una nuova valutazione, di una nuova comprensione. Il ricordo smaschera criticamente e apre anche creativamente gli occhi delle persone, affinché ricordando possano vedere e credere. E conclusioni. Quindi prendo Luca come modello di tutto il resto delle fonti, Nuovo Testamento, Apocrife, eccetera, eccetera. Hanno ruoli diversi le donne, negli apocrifi spesso hanno ruoli più importanti rispetto ai testi canonici, per esempio. Una cosa curiosa che sarebbe interessante approfondire, potete chiamare Giannotto,
che è già venuto anche da noi.
Sì, è. E in conclusione, due punti, che però secondo me sono molto importanti. Primo, le donne nelle prime comunità cristiane è un tema di grande attualità, che chiede però di essere affrontato anche a prescindere dall'attualità. Se no ci imbarchiamo in discussioni infinite e in prese di posizioni legate a quello che stiamo vivendo, a quello che abbiamo vissuto, eccetera, eccetera. Cioè, la domanda che spinge molti a riflettere non è come vivevano le donne nella prima comunità cristiana, ma è come vivono le donne oggi nella Chiesa, XXI secolo. Come vivono le donne nella storia della Chiesa, come sono vissute? È un bellissimo saggio di Danilo di nome, del 74, Il mistero delle donne nella Chiesa antica, pubblicato nel 74 in italiano.
Danielu.
E cioè, noi ci chiediamo se è giusto come vivono oggi nella comunità, ci interroghiamo, quindi andiamo a vedere la storia e quindi ritorniamo alle origini. Ma penso che la domanda non nasca da una pura così, beh, invece che vedere cosa facevano gli uomini alla sera, finito il lavoro, vediamo cosa facevano le donne nelle prime comunità. Cioè, capite, è ovvio che la domanda viene da qui. Noi leggiamo gli scritti delle prime comunità perché le consideriamo esemplari, canoniche, tra virgolette. Quindi la domanda è inevitabilmente legata al presente, però dobbiamo aver coraggio di andare oltre l'emergenza del presente. È inevitabilmente legata al presente perché non basta una ricerca storica, è richiesta anche una riflessione ermeneutica. Cioè, alla fine la domanda non è cosa dice il Nuovo Testamento, ma come noi leggiamo quello che dice il Nuovo Testamento. Abbiamo il coraggio di accettare che Luca usa questo doppio binario? Vorremmo che avesse detto una parola definitiva, non l'ha detta, ma vorremmo anche, lo scrive Benedetto XVI nel primo volume Gesù di Nazareth, che Gesù avesse detto una parola definitiva contro la schiavitù, ma non l'ha detta, che avesse detto una parola definitiva contro la guerra. I testi sono quello che sono, non possiamo scriverli noi. È uscito un libro nel 2005, pensate un po', l'ho letto, è una delle prime recensioni che ho fatto. John Eliot, Liberare Paolo si intitola, tradotto dalla EMI, che dice: inutile far finta di niente, cioè Paolo è stato usato male, questa è la questione, cioè sono stati presi dei versetti, estrapolati dal contesto e usati per opprimere. E lui fa alcuni esempi classici, dice quando per esempio nelle prime comunità non c'erano ancora gli Stati Uniti d'America, dei primi padri pellegrini che andavano a stabilirsi lì, a un certo punto cita proprio nome e cognome del pastore delle comunità, alcune donne che hanno cominciato a sentirsi più libere rispetto all'Europa e hanno cominciato ad intervenire, a discutere della predica del pastore finché bevevano il tè dopo la celebrazione della domenica mattina, finché il pastore ha detto non si può, perché Paolo dice le donne in assemblea tacciano. Cioè, capite, il problema è che, però, di quel libro è che allora condanna Paolo perché, per come è stato usato, che propone addirittura di togliere questi testi della lettera di Paolo. Molti vorrebbero che fosse tolto all'inizio del capitolo 13 della lettera Romani, in cui dice che bisogna pagare le tasse, per esempio. Ma questo è un altro discorso. Ecco, per questo le domande nascono da una realtà presente, ma dobbiamo avere il coraggio di leggere questi testi andando oltre la nostra problematica, perché sennò rischiamo veramente di fraintenderli. Sono stati usati male nella storia, sì, perché i testi, come si dice, tipo la prima lettura di domenica prossima, quando Pietro, che è un ebreo, nato ebreo, morto ebreo, è crocifisso anche lui come Gesù, credeva che Gesù fosse il Messia atteso dal suo popolo, e quando dice quel Gesù che voi avete ucciso l'autore della vita, come si fa a usare un testo così contro gli ebrei? È un ebreo che lo pronuncia. Cioè, voglio dire, è un ebreo quello che è stato ucciso, però nella storia sappiamo che sono stati usati come per fomentare l'odio antisemita, così alcuni testi di Paolo per fomentare l'inferiorità delle donne nei confronti degli uomini. La Virgili, in su quei volumi che vi dicevo prima, ha fatto alla fine sempre un appendice con le donne nei Vangeli, le donne nelle lettere di Paolo, le donne negli altri scritti, e poi ha fatto anche un lavoro su sui due papi, Benedetto e Francesco, in cui c'è una parte in cui parla di quando lei era giovane, appena iniziato a insegnare, diceva: ho preparato una lezione bellissima sul testo di Efesini, quando dice che le mogli siano sottomesse ai mariti, spiegando cosa vuol dire il verbo, come ho usato prima, che fa riferimento a Gesù, che i mariti devono amare fino alla morte la propria moglie. Ho detto: ho fatto l'esegesi più bella, più classica, più... Una signora che era presente mi ha chiesto di potermi parlare, lo scrive lei, quindi non è nessun aneddoto privato, insomma. E poi mi ha detto: guardi, bellissima la sua lezione, però mio marito a lungo mi ha picchiato giustificandosi con quel testo. Quindi, sì, capite? Viviamo testi che hanno questa duplice dimensione, cioè per questo l'importante è leggerli bene. E allora il secondo punto di conclusione era questo, cioè come leggiamo questi testi? L'ho intitolato "Per una Bibbia libera che rende liberi", ma non mi piace del tutto. Cioè, primo, la Bibbia va anzitutto capita, se no veramente possiamo fare i disastri più grandi. È necessario partire da una lettura critica, cioè seria e scientifica, contestualizzata nel contesto moderno, ma anche nel contesto antico in cui è stata scritta. È necessario relativizzare la Bibbia, che vuol dire metterla in relazione, in questo senso relativizzare, metterla in relazione. Perché è un libro pericolosissimo se usato male. Non vuol dire che la reazione deve essere quella di non leggerlo, ma di leggerlo bene. Avete mai visto il film, un film quelli post-apocalittici? In una terra distrutta dalla guerra mondiale, lui sta attraversando tutta l'America coast to coast a piedi, poi è cieco, non ci vede, quindi in mezzo a mille difficoltà, e per portare l'ultima Bibbia che è rimasta sulla terra a San Francisco, no, cosa c'è di qua, a New York, non mi ricordo, una delle due parti.
Denzel Washington.
Sì, Denzel Washington, ecco, a portare l'ultima Bibbia dove stanno raccogliendo ciò che è rimasto della cultura cartacea, perché la guerra ha distrutto tutto. E c'è il cattivo, il solito cattivo, insomma, che vuole portargli via la Bibbia perché ha capito che quel libro lì è fonte di un potere enorme. Chi ce l'ha può veramente dominare. Certo, noi possiamo rendere schiave le persone con la Bibbia. Quindi va anzitutto capita. Secondo, bisogna accettare con grande serenità, come fa la Dei Verbum, che è il documento più bello, che parla anche di Bibbia, bisogna accettare con serenità che la Bibbia non dice tutto. Su nessun argomento la Bibbia dice tutto. La teologia, la spiritualità, la vita, quindi anche la teologia dogmatica, ma anche la teologia morale, eccetera, eccetera, non possono che essere teologia dalla scrittura, ma non sono solo teologia dalla scrittura. È il titolo di un convegno che ha fatto l'Associazione Teologi Italiani qualche anno fa. Cioè, non sono solo la lettura e l'applicazione della Bibbia, se no non sapremo come comportarci in gran parte delle situazioni che ci troviamo a vivere ogni giorno, perché la Bibbia non ne parla. Va letta bene, va capita e va accettato che non dice tutto, accettiamo il limite di questo libro. In un contributo che avevo fatto per i 10 anni della morte di Segalla e Leonardo, l'abbiamo messo insieme, e l'avevo intitolato L'umiltà della scrittura. Perché è un libro umile, non pretende di dirci tutto con chiarezza, ma di raccontarci alcune esperienze, alcune. La Dei Verbum, al capitolo 2, ha dei passaggi bellissimi in cui dice: questa sacra scrittura e questa sacra tradizione, che è tutto ciò che la Chiesa vive, capisce, ama, spera, insieme sono come uno specchio in cui noi vediamo il volto di Dio. E quindi il volto degli uomini, il volto delle donne, il volto delle comunità sono come uno specchio provvisorio. Un giorno lo vedremo così come egli è e non avremo più bisogno. Quindi, secondo me, la cosa cruciale è chiederci come li leggiamo questi testi. Ed è importante anzitutto capirli, contestualizzarli. In secondo luogo, accettare che non dicono tutto. In terzo luogo, però, rendersi conto che la Bibbia generalmente non è un libro accomodante, ma che mette in discussione. Raramente ci dice: ma sai che quello che pensavi è tutto giusto, è vero? Più spesso ci mette in questione. Contiene in sé, come diceva l'autrice che vi ho citato prima, elementi dirompenti che possono cambiare. Magari dipende da noi cosa vogliamo farne, dipende da noi. Se vogliamo, possiamo decidere di prendere quei passaggi in cui le donne sono relegate in casa, far finta che non sia importante la casa in quel contesto e tutto, e dire: questo è il ruolo delle donne. Si diceva anche un proverbio una volta che finiva dicendo che deve rimanere in casa sempre, però in dialetto se non mi ricordo più bene che fare. Che piace che tasa che stare in casa.
Io questo ci mo.
Ah sì?
Non è detto.
Ecco.
Questo alla da Persico.
Quindi così semplicemente. E possiamo decidere di farne questo uso o possiamo dirci: forse vanno letti in quel contesto con i dati che abbiamo a disposizione, per chiederci quest'otre in cui contenere la figura delle donne nelle comunità oggi funziona ancora oppure no? Perché se è vecchio, questo dice il detto di Gesù, non perdiamo solo l'otre, ma sia l'otre che il vino. Non perdiamo solo il vino, le donne, ma anche le comunità che sarebbero l'otre. Grazie.
Adesso lasciamo uno spazio delle riflessioni, delle domande, delle curiosità. La prima che mi veniva in mente è che all'inizio di Atti c'è un'altra coppia un po' meno edificante, che è quella di Anania e Safira. E poi finiamo invece, uno tira un sospiro di sollievo, perché alla fine c'è Aquila e Priscilla, ci sono Aquila e Priscilla. Però all'inizio questa Anania e Safira che fanno questa bruttissima fine, per una cosa, Anania e Safira non mettono in comunione tutti i beni, non qualcuno, tutti, che mi pareva sempre una cosa esagerata, perché dicevo: caspita, questi li uccide secchi, tac, muoiono, perché non hanno messo tutto in condivisione. E mi sembrava una penitenza tanto dura, un colpire a fondo, esagerata rispetto alla colpa. Perché questo cambiamento di visione che avviene naturalmente negli Atti? Cioè all'inizio tutto doveva essere condiviso, tutto doveva far parte della comunità, poi se ne parla sempre un po' meno.
Sì. Anania e Safira. Non lo faccio più a lezione questo brano perché è troppo difficile, una volta lo facevo, però sì, i primi anni lo facevo perché i primi anni siamo un po' incoscienti. No, è un brano bello. Ma è un brano che parla al contrario, è l'unico miracolo negativo, insomma, che però poi è tutto, è veramente da capire, da studiare, da approfondire anche qui, perché leggendolo con calma non c'è scritto da nessuna parte che vengono uccisi.
No.
Un esempio classico che si fa per confrontare è quando, comunque nel percorso dell'uscita dall'Egitto, del popolo di Israele, a un certo punto capita che c'è uno che dovevano votare lo sterminio, la città conquistata, e forse Giosuè, giudici, ma non mi ricordo bene, non importa, loro invece tengono qualcosa per sé, allora gli ebrei cominciano a perdere le guerre, il popolo comincia a perdere le guerre, dicono qualcuno ha commesso un peccato, capiscono che sono stati loro, come risultato lo uccidono tutti. Uccidono l'uomo che ha nascosto i soldi, uccidono la moglie, i figli, gli schiavi, gli animali, tutto, li lapidano. E la lapidazione è un modo per dire tutti siamo ugualmente responsabili della morte di queste persone. Qua non succede questo, cioè nessuno li uccide, Anania e Saffira. Capita che muoiono sul colpo, però non c'è mai detto. Cioè Dio viene chiamato in causa, ma non come agente della morte. Insomma, capita. Anania, perché Satana ti ha riempito il cuore, dice Pietro, cosicché hai mentito allo Spirito Santo e hai trattenuto una parte del ricavato? Il problema non è che non hanno dato tutto, ma che hanno fatto finta. È la menzogna il problema, non la parzialità. Perché Pietro gli dice chiaramente, prima di venderlo non era forse tua proprietà? Sì. L'importo della vendita non era forse a tua disposizione? Sì. E allora perché hai mentito? Il problema è che ha mentito. Cioè, da qua capiamo anche che non era obbligatorio condividere i beni. C'è Dupont che ha una frase ad effetto molto bella, dice che non ricercavano la povertà come ideale, ma non sopportavano che ci fossero poveri. Per cui se c'erano dei poveri, pur di aiutarli, erano disposti anche a vendere. Però non è obbligatorio farlo. Pietro lo dice chiaramente, potevi tenerti tutto. Potevi tenerti l'immobile, potevi tenerti i soldi quando lo hai venduto. È che in una comunità, se si comincia a non dire la verità, dove andiamo a finire? Cioè, una comunità non sta in piedi se non c'è sincerità tra chi ne fa parte. E se la comunità non sta in piedi, crolla l'annuncio del Vangelo. Questa è la teologia del libro degli Atti. Perché vedendo la comunità unita, gli altri credono. Ma se la comunità non è unita, perché dentro c'è chi dice menzogne, questo o quell'altro, c'è un testo della regola di Qumran, 1QS, è stato nella prima, come si chiama, grotta, è stato trovato questo rotolo della comunità in cui c'è scritto una cosa molto simile, dicendo che non è ammissibile la menzogna. Come fai a sederti vicino a mangiare, vicino ad una persona a cui hai detto una bugia? Tutti i giorni ti siedi vicino a pregare, a mangiare e non gli dici la verità. Cioè, la comunità non sta in piedi. Quindi lì è un altro il problema. Quindi non è che all'inizio fossero integralisti e alla fine più tranquilli. È una questione che all'inizio viene notata, dopo non se ne parla più. Però anche all'inizio è abbastanza tranquillo. E cioè, il problema non è andare al passato. Il problema è andare al passato senza fare una lettura ermeneutica del passato. Cioè prenderlo così com'è significa proprio, era l'immagine che avevo usato nel titolo, usare otri vecchi per un vino nuovo. E questo fa saltare tutto. A dire il vero, per esempio, le linee guida per l'Italia sull'iniziazione cristiana si intitolano Incontriamo Gesù, sono del 2014, e distinguono tra un modello catecumenale di iniziazione cristiana di ragazzi e un modello ad ispirazione catecumenale, cioè che fa propria lo sfondo ma non il metodo, cioè non il metodo nel senso non le singole cose, anche perché effettivamente è vero, cioè quando si dice anticamente cosa si intende? Una volta ho assistito a una discussione, così cito un altro che di sicuro conoscete, Don Marcello Milani, perché c'è stata una discussione mangiando in seminario, all'epoca abitavo in seminario, eravamo in tanti, si discuteva, poi quando c'era Don Pier Antonio Giosso aveva la capacità di fare sempre le domande che creavano discussione, e a un certo punto qualcuno ha detto ma anticamente non si celebrava così la liturgia, anticamente si faceva... E Don Marcello dice, a dire il vero, anticamente si mangiava insieme, se proprio vogliamo dirlo, e alla fine della cena si ricordava l'ultima cena. Se vogliamo tornare alle origini, torniamo là. Come disse quel tale, quando c'è stata la discussione sulla messa in latino, si può, non si può, questo o quell'altro, a uno che gli chiedeva, ma perché non accetta nella sua parrocchia di fare la messa in latino? Lui ha risposto, perché sono tradizionalista. E la messa in latino si è cominciato molto tardi a farla nell'impero romano, quindi all'inizio si faceva in greco, quando hanno cominciato ad esserci i testi ufficiali era il greco, non era il latino, e comunque il latino è una lingua volgare, la lingua del popolo non mi piace, io preferisco le lingue nobili, cioè insomma è stato un po' un tradimento tradurre la Bibbia in latino, gliel'hanno detto a San Girolamo in molti quando l'ho fatto. Ma per dire come a volte il problema non è fare riferimento all'antichità, ma che decidiamo noi qual è l'antichità e come, e quindi se partiamo da lì, sì, se andiamo ad Aquileia vediamo un certo modo, c'è questa vasca battesimale immensa di un certo periodo storico però. E invece Filippo ha battezzato l'eunuco funzionario della regina Candace per strada. C'è, passa dell'acqua, che non capita, non so dove l'hanno trovata l'acqua, tra Gerusalemme e Gaza, ma non importa. Dice, visto che c'è un po' di acqua, ti battezzo. Avrei voluto fare un articolo sull'assenza di catecumenato negli Atti degli Apostoli. Perché, caspita, questi qua, a mezzanotte si aprono le porte della prigione, il carceriere vuole suicidarsi perché tanto comunque l'avrebbero ucciso, Pietro gli dice, no, non ucciderti, e allora lui gli cura le ferite, e gli parla di Gesù, gli dà da mangiare, alla mattina sono battezzati tutti, lui, moglie e figli. Ma caspita, cioè, un po' di preparazione, un minimo di percorso. Cioè, voglio dire, sì,
erano pronti.
E per questo è bella la Bibbia. Martini diceva spesso che leggere la Bibbia, il più possibile tutta la Bibbia, è il migliore antidoto contro il fanatismo. Perché la Bibbia contiene in se stessa la critica a se stessa, cioè è impossibile esagerare leggendo la Bibbia. Certo, se leggo solo una frase, allora sì. Come quella volta un matrimonio in cui ho rimproverato aspramente il lettore, io ero ancora giovane, ho appena iniziato così, è stato uno dei primi matrimoni, perché d'accordo con lo sposo, quando ho letto la prima lettura dagli Efesini, ha fatto una pausa significativa. E voi mogli siate sottomessi ai vostri mariti. Ha fatto la pausa, ha alzato la testa così, ha lasciato che tutti capissero bene la frase, che non si fa una cosa del genere. Andare al passato è utile perché appunto dal nostro punto di vista è un passato normativo quello della Sacra Scrittura. Però poi la stessa Bibbia è, come si può dire, dal punto di vista del totalitarismo è autolesionista, perché tiene in sé cose anche in contraddizione, senza preoccupazione, perché forse è il modo di vivere la fede più grande. Bruno Magione si fa questa domanda in un libretto Le prime comunità cristiane, a proposito. Il primo Bruno Magione, quando scriveva libri quasi difficili, poi ha cominciato a scrivere in modo sempre più semplice e chiaro, ma dice, tutta questa pluralità, per cui ad Antiochia ci sono dottori sapienti che guidano la comunità e profeti, ad Efeso ci sono anziani, a Gerusalemme ci sono gli apostoli, i sette, ma ci sono anche gli anziani. E, caspita, c'è una varietà enorme su chi guida le comunità, su come vivono, sulle scelte che fanno. Da una parte sono molto fedeli alla legge di Mosè, dall'altra sono più tranquilli. E lui si chiede, ma tutta questa pluralità è solo dovuta alle differenze culturali? Diffondendosi il cristianesimo ovviamente si differenzia, o è anche dovuta ad una realtà teologica che è l'impossibilità a ridurre la nostra fede in un unico schema? E la sua risposta era la seconda. Quindi anche il ruolo delle donne forse è impossibile ridurlo in un unico schema. L'importante è appunto leggere questi testi in modo ermeneuticamente corretto. Sentite che ho detto bene la frase, ermeneuticamente corretto. Se no rischiamo di andare al passato per sbaglio, come diceva a un incontro di, anche perché il passato è importantissimo, a un incontro di formazione degli uffici catechistici del Triveneto, Don Michele Roselli da Torino diceva, il futuro di un fiume non è la foce ma è la sorgente, perché se si ferma la sorgente non arriva più acqua, per cui dice importantissimo guardare al passato, però ovviamente bisogna farlo con criterio. Non per giustificare quello che vogliamo noi. Sì, è vero, la pluralità l'ho detto di più all'inizio. Sì. A volte c'è... dipende anche dal momento storico che si sta vivendo. A volte sì. Quando c'è una... una, come si può dire, c'è sempre, ricordate, prima citavo Benedetto XVI, una delle parole che lui usava spesso per parlare della cultura contemporanea era il relativismo, visto però in senso negativo, dicendo viviamo in una cultura che rischia di relativizzare tutto e quindi mettere tutto sullo stesso livello. Abbiamo avuto un politico che faceva come slogan qualche anno fa uno vale uno, anche no, nel senso che io preferisco che a guidare l'autobus quando lo prendo non sia uno preso lì per strada, ma uno che ha una certa formazione, insomma, che è capace, che ha la patente, che ha esperienza, che ha fatto tirocinio. Quindi a volte andiamo un po' agli estremi, cioè se pluralismo c'è chi lo intende come dire tutte le opinioni sono uguali. Ora, tutte le opinioni sono lecite, sono da rispettare, sì, ma non tutte sono uguali, alcune sono sbagliate. Cioè il modello non sono i talk show televisivi. Quando c'è stato lo tsunami spaventoso in Asia, Gad Lerner faceva ancora, come si chiamava, sulla 7, una serie alla settimana, e ne ha fatto uno sul diluvio come tema. Ha chiamato anche un professore dell'Istituto Biblico, un esperto di letterature orientali, Ghianto si chiama, viene da quelle parti là, d'Indonesia, non so da dove, che è tornato a casa devastato, dice non si può fare così, perché? E sì che era una trasmissione seria quella lì, non era una di quelle in cui si parlano sopra. E uno fa la domanda al presentatore, ma perché nella Bibbia, nelle letterature antiche viene presentato il diluvio come un capriccio degli dèi? Lui dice no. Non viene mai presentato come un capriccio, viene presentato come un tentativo di arginare il male che c'è sulla terra. No, ma secondo me, diceva un altro, e dice, ma secondo me cosa? No, dice, io cito i testi, l'altro dice secondo me, ma siccome parla più forte, parla per ultimo, mi parla sopra, alla fine vince lui. Cioè, pluralità, sì, ma però una pluralità critica, nel senso critico, nel senso neutro del termine, che si fondi su qualcosa. Cioè, non parlo del Covid perché è un tema troppo complicato, però non possiamo tutti essere uguali a tutti, ci sono anche competenze. Per esempio, sono usciti due libri quasi in contemporanea sull'ermeneutica dei testi, uno sull'ermeneutica biblica, l'altro più in generale. Uno è biblica, era di Pier Cesare Bori, L'interpretazione infinita. Umberto Eco, I limiti dell'interpretazione. Allora, è infinita o ha dei limiti? E l'esempio più bello l'ho sentito fare, non mi ricordo più da chi, o Margherà o Vignolo, uno di due, che diceva l'interpretazione è infinita tanto quanto le possibilità di preparare una cena entrando in un supermercato. Posso preparare infinite cene con quelle cose che ci sono lì. In un certo senso, ma in realtà no. Perché se io voglio fare questa sera caviale, in quelle cose lì non c'è, non posso farlo. Posso farne tantissime, ma non tutte quelle possibili e immaginabili. Cioè non tutto quello che è tecnicamente possibile è anche probabile, e quindi nel campo dell'interpretazione è corretto. Anche queste riflessioni secondo me sono da contestualizzare. Per esempio, mi piaceva far leggere agli studenti Vinea Erecta. È un motu proprio con cui nel 1909 Pio X ha istituito il Pontificio Istituto Biblico. La vigna eletta che è la Chiesa del Signore, eccetera, eccetera. L'Istituto Biblico adesso ha poco più di 100 anni, insomma nel 1909 è stato istituito, è stato fondato da Pio X contro l'esegesi moderna, con lo scopo di costruire un baluardo, perché questa esegesi moderna confonde le menti e i cuori di tutti, specialmente dei giovani. Quindi dobbiamo fare un istituto in cui si faccia una lettura della Bibbia cattolica e non che tutti dicono quello che vogliono. In realtà noi non avremmo mai avuto l'esegesi moderna se non ci fossero stati i grandi contestatori del 700, dell'800, da Reimarus ad altri, che dicevano che Gesù era un messia fallito, che era un'idea, tutti, che poi nessuno più dice quello che dicevano. Ha scritto Segalla in una recensione quando è uscito il libro insieme con Mauro Pesce, ricordate, sì. Indagine, no cos'era, no? Indagine?
Su Gesù,
sì. Là, e ha detto, è un libro molto colto, molto dotto, dice esattamente le cose che tutti gli studiosi dicono, anzi dicevano verso la fine dell'Ottocento. Poi ci sono stati quasi altri 100 anni di studi biblici. Ma per dire, sì, nel senso senza pluralità, e se non l'ho sottolineata abbastanza la risottolineo ancora, come la richiamavo all'inizio e alla fine. Però una pluralità orientata, cioè ci sono cose come la Bibbia, c'è dentro di tutto. I salmi hanno tutti i sentimenti possibili e immaginabili. Però Gesù sulla croce, stando agli evangelisti, ne ha scelti alcuni. Cioè, non ha maledetto i suoi nemici. Nei salmi c'è anche la maledizione di nemici, ma Gesù in croce non ha maledetto i nemici. Cioè, quindi c'è Ska, visto che prima è stato citato, in una bellissima conferenza che ha fatto a Padova, l'inaugurazione dell'anno accademico negli anni, fine anni 90, 98, 99, non mi ricordo, forse Don Enrico era già in seminario, no, non era ancora in seminario,
giovane.
E diceva, copiando un po' Umberto Eco, la Bibbia è come un bosco e le esegesi sono delle passeggiate nel bosco. Umberto Eco è sei passeggiate nei boschi della narrazione, lui nel bosco che è la Bibbia. C'è di tutto, c'è una pluralità immensa, che appunto per questo è contro ogni fondamentalismo. E poi, come un bosco, insomma, ci sono alberi di vario tipo, sono alberi di un tipo o di un altro, c'è il sottobosco. Poi cambia a seconda del momento dell'anno, cioè se vai in autunno, in primavera, d'estate, d'inverno, cambia a seconda del momento della vita. Se sei un bambino hai paura di perderti, se vai insieme con la fidanzata, se sei anziano o adulto riporti i tuoi bambini dove andavi tu quando eri piccolo, se sei anziano e ritorni per l'ultima volta sapendo che non tornerai più. Cioè, così dice e anche la Bibbia. Però non è una foresta in cui ti perdi, è un bosco in cui ci sono dei sentieri. E i sentieri portano, dal nostro punto di vista, alla persona di Gesù, che ha dato un senso a tutto quello che viene prima. Per cui la distruzione dei nemici non è stata cancellata dai testi biblici. C'è stato un momento in cui, diceva Dei Verbum, seguendo una certa pedagogia, così veniva percepito Dio, colui che ti dice: se hai qualcuno che ti fa allontanare da me, uccidilo. Così veniva capito Dio. Così ha fatto Mattatia nel primo libro di Maccabei, così ha fatto Pinchas, così. Bene. C'è stato un periodo in cui si è detto: ma come abbia fatto ad immaginare che Dio voglia una cosa del genere? Che non ha creato la morte e non vuole che il peccatore muoia, ma che si converta e viva. Non è stato cancellato il primo testo, è stato tenuto. Come negli album di famiglia, teniamo tutte le foto e non solo quelle che ci piacciono. Adesso non so se si usa più tenerle. Però ci sono alcune che dicono meglio quello che siamo noi rispetto ad altre. Pluralità con un senso. C'è anche bisogno di una certa stabilità. Non si può mettere sempre in discussione tutto, sennò... Quando, paradossalmente, quando è uscito, hanno fatto quei film sulla Bibbia anni 90,
sì.
Ermanno Olmi aveva fatto Genesi sugli inizi, poi ci sono stati i vari personaggi, Abramo, Giuseppe, Mosè, Geremia, e insieme con la San Paolo, la Bim, eccetera, eccetera. Quando è uscito il film su Gesù, io ero a Roma da studente, come si fa a fare un film su Gesù? È impossibile fare un film su Gesù. No, non l'ho mai letto perché faccio fatica, cioè scrive benissimo, mi piacerebbe da morire, ma poi sto male. I libri di Stephen King,
sì.
Quel libro famoso, Misery non deve morire,
sì.
Fan di questo Misery, questo personaggio, che praticamente cioè, non lascia più uscire di casa lo scrittore perché aveva detto che avrebbe fatto morire il personaggio. Ognuno vorrebbe che i libri finissero come vuole lui, cioè quando è finito Il Trono di Spade, ci sono state le critiche di tutto il mondo e Stephen King ha detto: io ho fatto un libro una volta, Misery non deve morire, che dice questo? E cioè a nessuno va bene perché tutti avevano già immaginato la loro finale. Un po' così con Gesù. Abbiamo già tutti un'idea di Gesù. Quando l'abbiamo visto in sala TV che c'era al Seminario Lombardo, ci sono stati tanti che hanno detto: ma no, ma è sbagliato, ma cosa va? Gli unici tranquilli eravamo noi biblisti. Abituati comunque a mettere in discussione tante cose, non ci faceva più di tanto fastidio. Però anche questo con serenità, concludo con un piccolo aneddoto, visto che è vostro amico, l'avete chiamato spesso, l'ho nominato prima la Isabella, Jean-Louis Ska. Una volta, io ho fatto un corso, un seminario con lui, bisognava studiare non tanto.
Di più.
Era, i vostri predecessori mi hanno soprannominato il boia, ma non so perché. È iniziato così il corso, quindi, e all'esame lo abbiamo capito. Ha fatto un corso su numeri 11, quel brano doppio in cui c'è il dono delle quaglie e anche la scelta degli anziani. E tutto un corso su quello. Una lezione per dare la bibliografia da leggere sull'introduzione al Pentateuco, introduzione al libro dei numeri e tutto quanto. Questo vabbè, è un corso monografico, quindi la parte comune ha solo spiegato dove studiarla e poi ho fatto una monografia su quel brano lì. A un certo punto ho fatto una lezione bellissima sugli anziani nella Bibbia, perché lì c'è il discorso degli anziani e questo brano era la sua tesi, viene spostato l'istituzione degli anziani fino all'epoca di Mosè per dire quanto sono importanti. Già Mosè aveva scelto degli anziani. Ha fatto tutta una riflessione bellissima a partire da testi, da un punto di vista sia storico che letterario e tutto. Alla fine ha detto, a questo punto avrete capito che dovremmo perlomeno cambiare, se non la teologia, almeno le parole della preghiera di ordinazione, in cui si fa ancora riferimento ai Leviti. Perché i presbiteri oggi non c'entrano niente, come dice la parola, con i Leviti, ma con gli anziani. Però forse è meglio se il prossimo articolo concludo quello sull'uso dello iussivo nella prosa dell'ebraico classico, perché allora nessuno mi disturberà. Sì, sì, ho fatto un articolo molto bello, se vi interessa, sul verbo biazomai in Luca 16:16, insieme con un mio amico papirologo. Però ogni tanto ci stanno anche questi, insomma, che non dà fastidio. Però in quel caso lì era interessante, perché dove c'è scritto il regno dei cieli viene annunciato e tutti si sforzano di entrarvi o sono forzati ad entrare. Può significare entrambe le cose? Leggete l'articolo.
Saprete. Grazie.